L Radio presenta
Spazio Tennis.
Per il tennis italiano storico questo incontro.
Match point Nadal.
Oh. Ancora il passaggio.
Palla corta.
Rovescio in diagonale.
Il dritto di Nadal. Pioggia di circoletti rossi.
In studio Alessandro Nijegorod.
E benvenuti a questa nuova puntata di Spazio Tennis. Bentrovati a questa nuova puntata di Spazio Tennis, la numero 30, anche con un po' d'orgoglio che diciamo questa cosa, questo numero. Accanto a me Nicola Corrente.
Buonasera Alessandro, buonasera a tutti i radioascoltatori.
E auguri a Nicola Corrente che compie gli anni quest'oggi.
Per
una delle promesse del tennis italiano è un 86, ma noi ci crediamo ancora.
Meno male, in pochi ma buoni, grazie.
Camilla Spataro in cabina di regia. Prima di parlare di Miami iniziamo subito con la serie dei nostri collegamenti, perché abbiamo in linea la vincitrice del torneo di Pomezia, primo torneo ITF femminile in Italia, Martina Caregaro in linea con noi. Ciao Martina, buonasera.
Ciao, buonasera a tutti. Ciao.
Allora, grandissima soddisfazione per te, primo titolo della carriera, tra l'altro l'altra finale che avevi giocato lo scorso anno proprio contro la Compostizio, che invece hai battuto in questa circostanza. Insomma, raccontaci un po' questo tuo torneo che è partito addirittura dalle qualificazioni, perché sei stata ferma tanto tempo e quindi la tua classifica è scesa.
Sì, ho iniziato il torneo delle quali, a dirti la verità, non ero neanche, diciamo, molto in forma, e avevo ripreso gli allenamenti, però ancora, come già te avevo detto, non proprio a pieno ritmo. E niente, il secondo torneo che faccio, e piano piano sono riuscita, partita dopo partita, a trovare la condizione giusta e a crescere sia fisicamente che anche a livello del gioco.
Partendo a parlare dalla finale, una finale giocata tatticamente molto bene, ce l'hai spiegato anche te dopo la partita, anche il tuo allenatore Francesco Elia, hai giocato un tennis molto intelligente, aspettando insomma, il momento giusto per poi accelerare e colpire la Compostizio, che è una che insomma in genere non sbaglia mai.
Sì, guarda, avevamo preparato bene la partita con Francesco, e sicuramente lei non si aspettava che io le giocassi in quella maniera, anche perché un anno fa nella finale in Spagna praticamente le facevo fare il gioco che piaceva a lei, cioè correre. E niente, invece questa finale abbiamo deciso di fare un'altra cosa e direi che è andata bene.
La partita più complicata forse sarà quella al primo turno contro la Pillot, che insomma ti conosce, vi conoscete bene, visto se lo stesso anno avrete giocato contro o comunque vi sarete viste mille volte, credo.
Sì, è vero, poi in campo si sentiva la tensione, però dai, sono riuscita a portarla a casa.
Senti, per quanto riguarda il lavoro che hai fatto questo inverno, anzi forse un po' dopo, visto che hai avuto altri problemi fisici anche quest'anno, se dovessi dirci le cose in cui ti senti più migliorata rispetto allo scorso anno?
Guarda, preparazione invernale, no, dirti la verità l'ho fatta, mi sono fermata dopo. Ho fatto un torneo ad Aosta, un Open, e poi quando sono tornata, la settimana dopo mi sono fatta male. Mi sento migliorata nella velocità e poi comunque anche a livello tecnico e tattico mi sento abbastanza cresciuta.
Insomma, riesci a capire anche durante la partita quello che va fatto più magari di qualche mese fa, diciamo.
Sì, decisamente. Poi se c'è il maestro fuori ancora di più.
Eh beh, certo, no, questo sicuramente, insomma, poi un allenatore come Francesco Lia, insomma, sa sicuramente dare i giusti consigli. Per quanto riguarda invece, a questo punto ti chiederei un po' l'emozione, no? Io ho visto dal momento del match point, visto che poi eravamo presenti anche a Pomezia, Spazio Tennis e ovunque, guardavo Nicola Corrente che insomma di solito è con me in tutti i tornei, al momento del match point per un attimo quasi non te ne sei resa conto, stavi continuando quasi a giocare, ho visto.
No, guarda, la pallina è uscita di poco, il giudice mi sembra che subito non l'ha chiamata, allora niente, ho alzato il dito, poi sì, non ci credevo, ho guardato Francesca e Silvia e ero veramente incredula, dalla riga di fotocampo alla rete mi sono passate praticamente le immagini dal mio infortunio fino alla vittoria.
Senti,
è stato veramente emozionante.
Per quanto riguarda invece una domanda, non posso non fartela, sulla tua compagna di allenamenti Martina Di Giuseppe, alla quale grazie ai tuoi allenamenti pare hai imparato il rovescio. No, veramente.
Siamo aiutate a vicenda, dai. Io ecco, diciamo, ho imparato da lei il back e le smorzate, anche se ancora, insomma, non è che sono il mio punto forte.
No, però devo dire che almeno in 3-4 circostanze l'hai lasciata ferma con la smorzata di dritto.
Sì,
quindi...
no, dai. Questo, cioè, le gioco abbastanza bene, sicuramente meglio degli altri anni.
La tua classifica, ovviamente, visto che hai giocato pochissimo l'anno scorso, non è ancora delle migliori, però questa vittoria è molto importante, non tanto per i punti che poi sostanzialmente sono pochi in un 10.000, ma perché i 10.000 a inizio anno sono molto molto forti, era a un livello molto alto, insomma la compostizia, tu hai battuto sia la 2 che la 1 perché hai battuto anche la Arna, quindi bisogna dire che è una vittoria che vale più di un 10.000 in un certo senso.
Ma sì, sicuramente, poi come forse già ho detto in qualche altra intervista, anche in questo torneo non guardavo tanto ai punti, alla classifica, ma la cosa principale era di nuovo giocare e prendere il ritmo dei tornei e delle partite. E niente, solo così sono riuscita anche a arrivare alla vittoria.
È arrivata una domanda per te da Spazio Tennis, dal sito Spazio Tennis.
Sì, Stefano ti chiede, intanto ti consiglia caldamente di cambiare soprannome.
Si riferisce a Mussolini, credo.
Dopodiché vuole sapere se ti senti più giocatrice da terra o da superfici veloci.
Allora, i miei risultati migliori li ho fatti sulla terra all'aperto, però dirti la verità, a me piace giocare molto di più su veloce.
Sì, beh, diciamo le caratteristiche dei tuoi colpi.
Beh, poi come sappiamo in Italia c'è molta più possibilità di giocare sulla terra, quindi anche per questo magari li hai ottenuti lì.
Sì, poi io comunque mi alleno tutto l'anno sulla terra, quindi dai.
Bene, bene, Martina, io prima di salutarti volevamo chiederti semplicemente se ci potevi consigliare un buon ristorante di sushi. Perché so che festeggi così tu quando vinci, quindi a questo punto... appena Corrente qui accanto a me vince, lo portiamo a mangiare.
Sì, però a Fregene.
Ecco, a Fregene.
A Fregene con Simona Briganti, che qua ieri è venuta a festeggiare il compleanno. E niente, ti saluta anche lei.
Martina, a parte gli scherzi, complimenti ancora per questa bellissima vittoria. In bocca al lupo per i prossimi tornei. A proposito, quali saranno i prossimi tornei?
Prossimi tornei Civitavecchia, sperando di entrare. E poi dal prossimo weekend inizio anche la serie A2 col Parioli.
Quindi avrai meno possibilità di fare le qualificazioni, questo insomma è il senso.
Sì. Difatti spero che mi entri nei punti abbastanza velocemente, così magari riesco a entrare in qualche 10.000 in più.
Benissimo, Martina Carregaro, grazie e in bocca al lupo. A risentirci
grazie
presto.
Grazie a voi.
Ciao.
Crepi, grazie. Ciao.
Abbiamo posticipato gli aggiornamenti su Miami perché dopo una vera e propria tempesta che si è abbattuta in Florida si gioca a questo punto a Miami. Roger Federer in campo in questo momento è avanti 7-6, quindi qualche sofferenza di troppo nel primo set con Florian Serra, 7-6 il primo set, vinto 7-2 e al tie break 4-1 avanti nel secondo, anche se in questo momento c'è una palla break per Serra per recuperare uno dei due break di svantaggio. Per quanto riguarda altri incontri del singolare maschile, Mardi Fish avanti 7-5-2-1 con Feliciano Lopez, Fish che abbiamo visto in grandissima forma contro Andy Murray. Stanislas Wawrinka avanti 6-1, ma nel secondo set Jusny è 4-3, non ci sono però break. Per quanto riguarda l'altro match di singolare maschile in corso in questo momento, Berdych è avanti 6-4, mentre Zeballos però è avanti 1-0 il servizio nel secondo set. Zeballos che è una delle sorprese di questo torneo di Miami. E siamo in linea con il nostro prossimo ospite, Daniele Azzolini, direttore di Matchpoint. Ben trovato e buonasera.
Ciao, ciao a tutti, ciao.
Allora, io la prima cosa che voglio chiederti, Daniele, è la curiosità che un po' tutti gli appassionati che stanno seguendo Miami in questi giorni si stanno un po' chiedendo. Federer sta giocando abbastanza bene, Nadal è in buona ripresa, ma Djokovic e Murray non ne azzeccano più una. Secondo te le motivazioni quali possono essere?
Ma oddio, può essere anche un periodo di bassa forma, ci sta, insomma. Djokovic è un po' più a lungo di Murray ha giocato più che discretamente, direi anche molto bene, tutti gli Australian Open fino alla finale, che non è che ha giocato male, ma si è consegnato nelle mani di Federer senza trovare proprio la strategia giusta per affrontarlo. Stiamo parlando sempre, c'è in pieno il discorso che Federer è uno quando gioca un certo tipo di tornei e un altro quando gioca il Grande Slam,
sì.
E questo probabilmente Murray l'ha capito a sue spese, l'ho anche detto, mi ricordo in quei giorni, lo disse subito dopo la finale, dice, vabbè, questo è un altro Federer, non è quello che ho battuto così tante volte. Può darsi che dopo Murray si sia messo un po' a cercare nuove soluzioni, si sia un po' anche imbambolato intorno a queste soluzioni. Sia Murray sia Djokovic, vi faccio notare, hanno uno staff tecnico enorme. Murray è stato il primo a portare avanti il doppio coach, vi ricordate Correcia?
Sì.
Correcia per la Terra Rossa, poi ha dietro di sé svariati. Djokovic a un certo punto ha messo dentro lo staff insieme a Vaida, ha messo Todd Martin. Insomma, in questa ansia di raggiungere Federer si stanno un po' incasinando, se posso dire la parola, e questo può essere un aspetto. L'altro aspetto è che Djokovic ha giocato bene a Dubai, ha fatto la Davis, non ha giocato bene ma già si vedeva un po' fuori forma, però ha fatto i punti che servivano alla sua squadra, oggi va un po' peggio, ma può essere anche un problema di forma, insomma, ecco.
Forse Djokovic in questi ultimi due anni, non so se sei d'accordo, non ha gestito benissimo la preparazione, secondo me i richiami di preparazione, perché in molti appuntamenti importanti non è arrivato al top. Adesso non parliamo di questi due tornei nello specifico, ma ha avuto dei momenti in alcuni tornei e situazioni importanti dell'anno in cui non è apparso al top, invece magari in momenti un po' meno importanti, tra virgolette, ha vinto tornei di livello leggermente inferiore.
Stiamo parlando di uno poco più che un ragazzo, questo qui ha 22-23 anni, cioè è veramente ancora un pupo, però quello che dici tu è giusto, è vero, effettivamente sembra quasi sfasato rispetto agli appuntamenti più importanti, non a tutti è riuscito ad arrivare nel momento migliore, ha vinto un Australian Open, quindi è riuscito a inserirsi nella lotta all'altissimo livello. Qualcosa del genere capitava anche a Nadal, non so se ti ricordi, i primi tempi di Nadal era addirittura feroce, i primi tempi, se non puoi parlare veramente di... A me viene un po' da dire, anche sto parlando di un altro pupo poi,
sì.
Però insomma, con un po' più di servizio, di militanza di servizio un po' più lunga. Comunque,
certo.
Insomma, c'era questa stagione sulla Terra Rossa che durava e veniva affrontata di petto, era partite su partite da vincere, avversari annichiliti, c'è stato un Roland Garros con Federer quasi traumatizzato E poi però agli esordi vi ricordate che Nadal arrivava praticamente con gli occhi
file scariche,
era completamente sfasato. E ora invece da qualche tempo a questa parte, complice anche qualche infortunio, che guardate, gli infortuni fanno bene per certi periodi, perché riescono poi a rimettere le cose a posto, a limitare un po' di le fatiche, gli esordi non li ha vinti ma li ha giocati bene. E quindi insomma imparare a gestirsi è il segno massimo della maturità, e qui stiamo avendo a che fare con dei ragazzini. Sì. Lo stesso Federer non ha vinto prestissimo, cioè è dovuto arrivare a un certo punto a essere in pieno se stesso, no? E probabilmente la grande capacità di gestirsi insieme con questo naturalmente gioco mentale, che così ormai viene definito, no? Che è vero, il gioco ormai è diventato, sono talmente vicini che poi la testa fa un po' da spartiacque, probabilmente anche la capacità di gestirsi è il segno dell'avvenuta maturazione completa.
Per quanto riguarda il capitolo italiani, dal punto di vista maschile, ancora una volta nessuna vittoria in tabellone principale. Per quanto riguarda il femminile, come sempre le cose vanno un po' meglio, anche se pure il femminile ultimamente c'è forse qualche vittoria in meno di quello che si potrebbe sperare. Una situazione in questi ultimi mesi davvero poco rosea.
Sì, poco rosea. Io voglio sperare, è chiaro che in questo momento c'è la parte femminile, è certamente la parte che ci fa sorridere di più, la Pennetta, la Schiavone, che sono messe anche molto bene in classifica, l'ipotesi di una fissa nelle prime 10 non è ancora tramontata, anche se poi quelle 2-3 posizioni la Pennetta non riesce ancora a scavalcarle e a sistemare, insomma. Chiaro, la differenza c'è. Io spero che questo sia il prodromo di una bella stagione sulla terra rossa, ecco. Speriamo. Perché no, e non essere in formissima ora potrebbe significare essere in forma fra poco, e questo sarebbe gradevole, anche perché ogni tanto un po' di ritorno alle origini di questo nostro tennis, che poi a un certo punto, no, la voglia di vedere qualcuno, insomma, vi ricordate Volandri 2-3 anni fa, insomma, con la semifinale, è bastato quello per farli vivere, ridare fiato un po' al tennis in Italia, almeno in quel momento, i giornali ne parlavano, grandi pezzi, grandi articoli, grande attenzione, quindi questo ora probabilmente il tennis femminile non ha questa capacità di stare sulle prime come il tennis maschile, però ecco, se queste ragazze davvero riuscissero ad arrivare in gran forma ai nostri appuntamenti, che sono Roma e Parigi, perché i nostri appuntamenti sono Roma e Parigi, non sarebbe male, ecco, per una volta sarebbe veramente finalmente, insomma.
C'è una domanda, Daniele, che arriva attraverso il nostro sito spaziotennis.com, è piuttosto interessante, te la legge, sì. Nicola Corrente qui accanto.
Allora, Bob vuole sapere: Grigelis e Golubev sono due esempi di stranieri che giovanissimi sono venuti in Italia per crescere come professionisti. Grigelis sta cominciando a far bene, è un 91, e Golubev ormai ha fermato. Questo significa che in Italia ci sono tecnici e strutture per far bene. Non credete che quello che manca ai giovani italiani sia la stessa fame che ha spinto questi due giovanissimi dell'est europeo e probabilmente altri che non conosco a fare una scelta così coraggiosa?
Non c'è dubbio. Sì, ci sono tanti problemi secondo me, e credo di non essere, io sono un dubbista, quindi cerco sempre di avere qualche dubbio nella vita, quindi non ve la racconterò esattamente com'è, ognuno ci può aggiungere il suo, ma alcune cose insomma ormai mi sembra che si possano ben identificare. Non è vero che i tecnici italiani sono dei cattivi tecnici, questo forse lo pensa qualcuno da altre parti, ma insomma, alla prova non è così, Piatti, Pistolesi, la storia di Golubev che avete citato ora sono sotto gli occhi di tutti, quindi perché no? Probabilmente manca un po' di fame, sì, può darsi che manchi un po' di fame, certamente manca una cosa, ragazzi, manca un paese che abbia il coraggio di riprendere lo sport e di rivalutarlo, cioè di rimetterlo in prima fila, in prima linea. Attenzione, questo è un problema che non è da poco, è un problema che investe tutti. Noi abbiamo, perché noi anche noi siamo un paese dei record, ma i nostri record certe volte fanno male soltanto a vedere. Noi abbiamo il record del sedentarismo per i ragazzi, per l'infanzia, cioè abbiamo un'infanzia più grassa e meno sportiva che si possa immaginare.
Sì.
Lo sport va ripreso e messo in vetrina, perché tutto il mondo ha capito che se un ragazzo è sano, volitivo nello sport, se ha la voglia di far bene, di mettersi in discussione, poi magari studia meglio anche la matematica, che lo ha capito tutto il mondo, probabilmente l'abbiamo capito anche noi, ma allora, se l'abbiamo capito dobbiamo le scuole di strutture, niente, siamo di una retratezza che fa veramente stringere il cuore. E in più c'è questo moloch calcistico che è chiaro che di 10 ragazzi prende i 7 migliori, i 6 migliori, lasciando gli altri sport i 4, forse che non si sa bene se sono i migliori o se sono i più matti, cioè quelli che hanno voglia di fare qualcosa di diverso in questo senso,
certo,
cioè quelli che sono disposti a pensarla a modo loro e non seguendo la massa. Però a quel punto poi quei 4 te li devi dividere fra sci, nuoto, tennis, e poi ti arrivano, cioè, veramente abbiamo ricambi zero. Io non ce l'ho in questo senso né con la federazione né con altri, cioè, ma da 8 anni non abbiamo un giocatore che Trevisan, benissimo, è arrivato in finale, speriamo che diventi forte, ci mancherebbe altro, ma comunque finora è ancora un ragazzino che si sta battendo nei tornei minori. No, non c'è mai un ragazzino che da 8 anni, 10 anni manca un ragazzino, mancano anche le ragazze, abbiamo il traino della Fed Cup che avrebbe dovuto fare da traino. È veramente impressionante, ma nel senso più negativo, quindi sì. Bisogna riprendere lo sport se non vogliamo che poi le conclusioni, quando finirà il grande filone dello sport italiano che nasce dalla passione, dal volontarismo, finirà anche il grande filone delle medaglie. Guardate Vancouver, ma si rischia che Vancouver diventi la normalità. Gli altri paesi non c'è niente da fare, basta uscire dall'Italia, sono secoli avanti a noi, diciamoci.
Sì, purtroppo
abbiamo sbagliato tutto con lo sport, abbiamo sbagliato tutto.
Assolutamente, assolutamente d'accordo, Daniele, questa è una cosa su cui riflettere e non poco, anche se noi in prima persona possiamo purtroppo far poco, e anzi, dal punto di vista giornalistico, per chi segue il tennis, è evidente che ci manca, insomma, di scrivere di qualcuno.
Ti ho messo un moloch di ragionamento all'interno di un discorso che è tennistico.
Ma è assolutamente giusto.
Però fa rabbia vedere i ragazzini che non riescono a prendere al volo una palla con le mani perché non sono abituati a fare i gesti.
Perché giocano solo alla PlayStation magari e quindi non sanno nemmeno cos'è lo sport,
dai,
quello è vero. Sì,
perché non ci sono maestri di educazione fisica alle scuole elementari, per esempio, un altro.
Per esempio.
Comunque
per esempio.
Ne abbiamo già parlato.
Per esempio. Daniele, senti, io prima di salutarti volevo chiederti, visto che è in uscita o se è già uscito, dimmelo tu, il prossimo numero di Match Point, quindi raccontaci un po'. Quello che c'è all'interno.
È uscito ieri o oggi, quindi va bene, si parla di alcuni tornei che sono importanti. Due cose, un'intervista esclusiva alla Serena Williams, sapete che è una che parla pochissimo con i giornalisti a tu per tu. Noi abbiamo un'intervista esclusiva alla Serena Williams, abbiamo una bella intervista a Ivan Lendl, 50 anni, ritorna su molto del passato e racconta molto del presente, un'intervista che anche questa credo che possa definirsi esclusiva. Una cosa ve volevo dire su Match Point, che è sempre una rivista che devo dire porta con sé le firme, io dico le migliori, poi a voi il giudizio, insomma le migliori firme del giornalismo italiano che si occupa di tennis. Però vi volevo dire che da questo, da poco, da pochissimo tempo, da una settimana, non di più, è possibile anche leggerlo, scaricarlo attraverso online e quindi acquistarlo attraverso il sito, attraverso il proprio computer, leggerlo sul proprio computer e i prezzi sono veramente in questo caso rispetto ai 4 euro che si pagano in edicola sono ancora, ancora molto molto inferiori, e già molti vengono ad acquistarlo in questo modo. Il sito è www.mpmtennis.com, mpm Milano Palermo Milano Tennis.com. E questa è una cosa che mi faceva, che sono contento di potervi dire, perché è un'aggiunta alla nostra linea editoriale che ci mancava, insomma.
Assolutamente. E non so se volevi aggiungere qualcosa sui contenuti del numero, se c'era qualcos'altro che volevi citare.
Beh, insomma, cominciano i tornei italiani, siamo molto anche sui tornei italiani, naturalmente la Davis è stata un'occasione per una lunga intervista con Bolelli. Ci è sembrato in questa intervista che ha fatto Gianluca Atlante che Bolelli si renda conto di delle sue problematiche, non solo perché non vince, cioè è un ragazzo che ha cominciato un attimo a guardarsi dentro di sé, quindi questo è la cosa che fa meglio sperare, perché riesca presto a uscire da questa sua lunga crisi di risultati. Forse il ritorno ai challenger gli sta facendo bene, vediamo come andrà a finire. E poi la sequenza dei grandi tornei, che naturalmente su questo numero parte da Dubai, arriva fino a Indian Wells, e naturalmente nel femminile anche lì Dubai, Parigi, con un bel pezzo veramente piuttosto bello su Elena Dementieva, che dice, racconta tra l'altro alcune cose che non sapevo, tra l'altro non sapevo io personalmente che fosse un ufficiale dell'esercito russo, tra l'altro.
Ah, no, questo mi giunge nuovo, anche io non lo sapevo.
Quindi andiamo alla scoperta di personaggi che dovrebbero essere noti, poi si scopre che ci sono ancora cose da aggiungere e da raccontare, insomma.
Perfetto, Daniele, io ti ringrazio molto, e Daniele Azzolini Match Point, ti ringrazio molto, buon lavoro e a risentirci
grazie
presto
a
questo nuovo spaziale.
Grazie a voi tutti, ciao. Arrivederci. Ciao.